Sono le 15 minuto, buon pomeriggio, ciao a tutti e a tutti da Mattia Guastafiero. Prendiamo allora la linea da volume per questa prima finestra di diretta delle elezioni regionali. Si sono chiusi da pochissimo le urne in Campania, Veneto e Puglia. Tra poco avremo i primi exit poll di questa ultima tornata dell'anno, molto significativa non soltanto per chi poi guiderà le tre regioni, ma insomma per tutte le ricadute e le ripercussioni che avrà questo voto per gli equilibri nelle varie coalizioni, il campo largo da una parte, i rapporti di forza tra Lega e Fratelli d'Italia dall'altra. Allora, brevemente le tre sfide principali di questa giornata, tutte e tre abbastanza scontate nell'esito. In Campania si sfidano Roberto Fico, centrosinistra, favorito su Edmondo Cirielli per la destra. In questo caso l'aspetto più interessante è la competizione interna nel campo largo tra Fico e De Luca per capire quale linea sarà premiata, se quella di Elly Schlein o quella del governatore campano uscente. In Veneto anche qui si va invece verso un'agevole vittoria per il leghista Alberto Stefani, sostenuto dalla destra, favorito su Giovanni Manildo del centro-sinistra. Più interessante qui la competizione interna tra Lega e Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia che aspira a superare gli alleati in uno storico fortino del Carroccio. Infine l'ultima sfida è quella della Puglia, dove dovrebbe spuntarla senza problemi Antonio De Caro del PD e del campo largo su Luigi Lobuono, candidato della destra. Ultimo dato che vi do prima di andare a vedere gli exit poll: l'affluenza molto bassa, bassa dappertutto in tutte e tre le regioni. Alle 23 di ieri la media tra le tre regioni è stata di un'affluenza del 31,7%. Dunque le TV stanno dando in questo momento i primi instant poll, li vedo da Sky News 24, Sky TG 24. In Veneto centrodestra in vantaggio, come era scontato, Stefani del centrodestra tra il 59 e il 63% delle preferenze. In Campania invece centrosinistra in vantaggio, anche qui come ci si aspettava, con Fico attestato al 53-57%. Infine l'ultima regione, la Puglia, anche qui il centrosinistra in vantaggio, come era nelle cose, nelle attese della vigilia, con De Caro addirittura al 60-64%. E dunque risultati che sembrano confermarsi in base a quelle che erano le aspettative della vigilia. Ma andiamo con i nostri inviati per questo nostro primo giro di collegamenti. Andiamo al comitato di Fico a Napoli, in Campania, con Luigi Ambrosio. Ciao Luigi.
Buongiorno Mattia. 53-57, io sono adesso davanti al comitato, non sono dentro, anche perché dentro c'ero praticamente soltanto io con qualche collega. Il 53-57 che rendi noto tu, o meglio la cosa U-Trend su Sky, e beh, va un po' in linea con i sondaggi, no? Degli ultimi che si conoscevano di Roberto Fico, che lo davano attorno al 53%. Si sa quanto ha Cirielli in questi instant poll,
allora,
il candidato
dagli U-Trend, del centrodestra? Dagli U-Trend non te lo so dire, ma adesso sono usciti anche quelli della Rai, di Opinio Rai, e te li dico subito. In Campania Fico è dato tra il 56 e il 60%, mentre è ancora più alto, esatto, mentre Cirielli tra il 35 e il 39%.
Beh, se fosse così, insomma, sarebbe una bella vittoria per Fico, perché vuol dire che a destra non riescono proprio a toccare palla, nemmeno questa volta in Campania, nonostante si dicesse il potere di Vincenzo De Luca era quello che teneva, come dire, saldo nel campo del centro-sinistra il consenso in Campania. Naturalmente Mattia, su questo voto poi pesa l'affluenza. Ieri sera era veramente bassissima in tutte e tre le regioni, no? In Veneto addirittura 12 punti meno, qui 7 punti meno, che sembra, come dire, una consolazione, ma si partiva già da un dato molto basso, infatti era al 32%. Io questa mattina ho fatto una cosa assolutamente empirica, in attesa che escano poi i dati definitivi dell'affluenza delle 15 di oggi. Cioè, ho fatto qualche giro nei seggi del centro storico della città di Napoli. Lì certo un certo flusso di persone c'era, alcuni presidenti di seggio con cui sono riuscito a scambiare qualche impressione affermavano che probabilmente si alzerà un po', cioè si ridurrà un po', come dire, quel dato negativo di ieri, no? Dell'aumento della non partecipazione. Però siamo comunque su tentativo di metterci una toppa, perché rimane molto basso il voto e quindi quando si ragiona sulle percentuali dei candidati, necessariamente se ne deve tenere conto. Si dovranno vedere due cose, anzi più cose, si dovranno vedere i numeri veri, si dovrà vedere soprattutto dove vengono presi questi voti e in che termini, perché è un voto quello che è residuale delle persone che vanno a votare, che ha evidentemente un interesse maggiore ad andare a votare, perché magari come dire, vede nella politica, no, anche una possibilità concreta, mentre molte persone sono assolutamente sfiduciate. Temi come la sanità, ad esempio, che in Campania è un tema drammatico, non sono nemmeno stati toccati in questa campagna elettorale, o quantomeno lo sono stati toccati molto poco. Il centrodestra ha puntato tutto sul condono edilizio e sarebbe stato naturalmente un disastro nella regione con il maggior condono edilizio in assoluto. Roberto Fico ha puntato molto sui temi classici del Movimento 5 Stelle, dall'ambiente al reddito di cittadinanza, eccetera. L'altro tema che andrà visto saranno i risultati delle liste.
Eh certo, sì.
Tu parlavi addirittura di una competizione, Fico De Luca. Magari, ecco, non è che si sono fatti la campagna elettorale contro, ci mancherebbe altro, però è evidente che Vincenzo De Luca punta a dare un bel contributo a quel risultato che sarà il risultato complessivo, e se lo fa probabilmente a scapito del Partito Democratico. Questo lo bisognerà poi vedere, queste sono congetture.
Più o meno, qual è il dato a cui dobbiamo fare riferimento, Luigi? Qual è l'asticella che
Un
spera di ottenere De
6,
Luca?
ma fa dicevano un 6-7%, 8%, un dato così, che va sommato naturalmente a un altro elemento che non è numerico, quantitativo, ma è molto politico, ossia il fatto che lui controlla il Partito Democratico a livello della regione Campania, non della città o di Napoli o di altre città, ma a livello della regione. Questo gli dà, come dire, una possibilità di azione politica ancora, no? Notevole. Questo è stato l'accordo, alcuni sostengono infausto, che è stato siglato con il PD nazionale, con la segretaria Schlein, e quindi insomma bisognerà poi fare il combinato disposto, come si dice, di risultati di oggi, più temi di potere reale sul territorio. Lui che ha fatto un sacco di nomine prima di andarsene, tutto personale assolutamente a lui fedele. E quindi Fico, quanto più percentuale voto anche alla sua lista prende, quanto più riesce a prendere il Movimento 5 Stelle, quanti più consiglieri regionali porterà in consiglio appunto regionale, tanto meglio sarà per lui, perché il dato poi vero, reale, non lo si considera sulla percentuale bruta, ma lo si considera su questi fattori, Mattia, quando
Certo.
si tratterà di andare a governare. Altra partita completamente diversa, naturalmente, sarà tutto la chiacchiera di palazzo, chiamiamola così, che da questo pomeriggio, forse già ora che ci sono gli exit poll, si cominciano a scaldare i motori, si farà a Roma. Sulla base di questo risultato, se questi sono i numeri, abbiamo già il titolo, Elly Schlein è salva, il PD va avanti così, la resa dei conti è rinviata, però naturalmente questi sono appunto i titoli, poi bisognerà riempirli di
Sì,
contenuti.
assolutamente. Poi aspettiamo anche i risultati in percentuale delle varie liste che compongono il capolargo e
Certo.
che sostengono Roberto Fico. Ultima cosa che ti chiedo, Luigi, poi ti salutiamo. Le promesse elettorali in campagna dalla destra, che abbiamo visto hanno animato la campagna elettorale degli ultimi giorni, in qualche modo possiamo dire non hanno davvero mosso l'elettorato politico di destra. Oh, che
Beh,
sensazione hai avuto?
mi verrebbe da dire per fortuna che insomma chi proponeva il condono edilizio si ferma al 35%, ma questa è la mia opinione naturalmente. C'è un altro tema più, diciamo, pragmatico, mettiamolo così. Nel momento in cui tu chiedi qualche cosa alla politica, lo fai nei confronti di chi sai che va a governare, non nei confronti di chi sai che sta all'opposizione, altrimenti non lo fai, no? Cioè il gioco è quello.
Sicuramente, sì.
Purtroppo l'alta percentuale di non voto densifica e rende più importante il peso di chi ragiona politicamente così.
Grazie Luigi Ambrosio, ti risentiamo più tardi. Ciao.
A dopo.
Luigi Ambrosio da Napoli. per questo primo collegamento dal comitato elettorale di Roberto Fico in campagna, che ve lo ripeto, gli exit poll, i primi exit poll per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso di questa prima nostra finestra della diretta delle elezioni regionali in campagna. Fico, secondo Opinio Rai, si attesta in una forchetta tra il 56 e il 60% dei voti, quindi nettamente in vantaggio sul candidato della destra Cirielli tra il 35 e il 39%. In Veneto, invece, dove era scontata, sembrava scontata, infatti lo è, la vittoria del candidato della destra Stefani si attesta sul 59-63% per Opinio Rai. Manildo del Campo Largo invece molto più indietro, tra il 30 e il 34%. Andiamo a Padova allora, al comitato elettorale del candidato leghista Stefani. Saluto Alessandro Braga, ciao Ale.
Ciao Mattia, buongiorno ascoltatore ed ascoltatrici. Allora, come dicevi, la vittoria era scontata, 59-63, questa è la forbice che viene data con le prime proiezioni. C'è da capire se supererà il 60% alla fine. Per quale ragione? Perché il sistema elettorale veneto prevede un premio di maggioranza che scatta al 40, al 50 e al 60%. Quindi se la coalizione del centrodestra dovesse superare il 60%, rosicchierebbe, diciamo, altri posti poi in consiglio regionale alle opposizioni. Bisogna avere il 3% per il partito e il 5% per la coalizione per entrare in lista. Qui nessuno ancora dice niente, tutti a guardare le prime proiezioni, mezzi sorrisi, ma diciamo che la cosa era scontata. Sarà quando inizieranno ad uscire i risultati delle liste che allora si capirà un po' gli umori qui al Comitato Stefani, in particolare dentro la Lega, perché c'è la battaglia che pare essere proprio sul filo del rasoio, voto per voto, tra Lega e Fratelli d'Italia per conquistare il primato nella coalizione. Quello si capirà. C'è un candidato, il candidato di Resistere Veneto, che viene dato in una forchetta tra il 3,5 e il 5%. Bisognerà capire questi voti da dove arrivano, perché questo candidato è un Novax, però anche indipendentista veneto, e quindi di fronte, diciamo che il lato Novax potrebbe portar via voti a Fratelli d'Italia, perché qui la Lega, impersonificata da Luca Zaia, è stato un paladino, diciamo così, dei vaccini. Dall'altra parte però la questione dell'indipendentismo, soprattutto nella Liga Veneta, l'autonomia e il federalismo è forte. Quindi quello probabilmente sarà un po' l'ago della bilancia per capire chi tra i due, Fratelli d'Italia e Lega, riuscirà a prendersi il primato all'interno della coalizione. Per il resto nessuna sorpresa, vedevo le agenzie che battevano proprio pochi minuti fa le dichiarazioni di Giovanni Manildo, il candidato di centrosinistra.
Sì, erano già pronte.
Questo appena prima delle tre, quindi senza aver avuto ancora gli exit poll, stava entrando nel suo comitato elettorale, che è proprio qui a un paio di chilometri di distanza da dove sono io, quello di Stefani, e ha detto: ci godiamo questi ultimi minuti di speranza e poi iniziamo a pensare al futuro, a costruire un'alternativa. Quindi già
dava
alle
l'idea.
14:58 dava l'idea che il risultato non è mai stato, e lo diciamo tutti, non è mai stato veramente in dubbio. Qui la partita è tutta interna alla destra. Alla destra Fratelli d'Italia e Lega, e poi all'interno della Lega, perché questo si saprà tarda notte, probabilmente se non domani mattina, quanti voti, quante preferenze prenderà il presidente della regione uscente, Luca Zaia. Lui ha chiesto, il suo slogan è stato: dopo Zaia scrivi Zaia, una sorta di plebiscito sul suo nome. A quel punto quanto peseranno quei voti sia per decidere del suo futuro personale, sia negli equilibri all'interno della Lega, soprattutto perché si sa che Zaia è sempre stato visto un po' come il contraltare di Matteo Salvini. L'altra sera ha avuto una riunione informale, l'hanno chiamato il patto per il sushi con gli altri governatori leghisti del nord per portare avanti quell'idea di una Lega federale tipo Bavarese in Germania. Ecco, se dovesse prendere veramente una valanga di preferenze, e non è improbabile la cosa, potrebbe farla pesare all'interno poi della Lega in via Bellerio. Salvini arriverà qua, ci hanno detto, arriverà qua probabilmente a metà pomeriggio, si godrà la vittoria di Stefani, in attesa appunto di vedere come andrà la Lega e come andrà Zaia.
Senti Alessandro, tornando al primo tema, no, che ci lasceranno in eredità queste elezioni in Veneto, la competizione interna tra Fratelli d'Italia e Lega, il riferimento che abbiamo è quello delle ultime elezioni europee, se non sbaglio era quello in cui Fratelli d'Italia aveva ottenuto un gran risultato, e quindi ci fa dire che forse quel fortino leghista è contendibile?
Ma sì, allora l'anno scorso, elezioni europee del 2024, Fratelli d'Italia aveva trionfato con più del 30%, la Lega era rimasta intorno al 15%, tra il 13 e il 17%, adesso non ricordo esattamente il dato. C'è da dire però che sono elezioni regionali dove le forze più radicate sul territorio contano. C'è da dire che se andiamo al 2020, quindi 5 anni fa, le ultime elezioni di Luca Zaia presidente, la lista Zaia prese il 40% dei voti. Quelli sono in parte voti che potrebbero rientrare nella Lega. Non è un caso che alla fine Luca Zaia prima ha provato a fare il terzo mandato e gliel'hanno negato, poi aveva chiesto di fare la lista Zaia e gli è stato negato, addirittura nemmeno il nome di Zaia nel simbolo della Lega. Infatti il simbolo della Lega è quello della Salvini Premier, però senza scritto Salvini Premier sotto, ma scritto Stefani Presidente. Quindi bisognerà capire un po' quei voti dove andranno, ed è per quello che tutti i sondaggi degli ultimi giorni dicono di un testa a testa tra Lega e Fratelli d'Italia, proprio per capire dove andranno quei voti che erano stati dentro la lista Zaia, e anche forse il calo di affluenza in mezzo a tante cause, ovviamente del calo di affluenza, il fatto che non ci fosse una lista Zaia, perché un 40% per la lista Zaia vuol dire che anche persone che non votano storicamente il centrodestra, quella volta avevano votato Zaia e la sua lista.
Molto interessante, Alessandro, tutto questo discorso anche in ottica futura per quella che sarà poi la
C'è la
prossima
Lombardia.
partita, la Lombardia, cioè che cosa
La
può
Lombardia.
succedere?
Allora, per fare in modo che Stefani fosse il candidato della coalizione, c'è stato un lungo braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia. Alla fine Giorgia Meloni ha ceduto, ha detto va bene, il candidato sarà un leghista, poi identificato in Alberto Stefani, che è vice segretario federale e salviniano di ferro, nonostante il suo profilo sia molto più moderato quando parla, eccetera. In cambio, è ufficiosa la cosa, ma l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto tutti, ci sarebbe stata la sottoscrizione di un patto tra Meloni e Salvini per lasciare la candidatura alla presidenza della Regione Lombardia a un meloniano, che poi sia un iscritto di Fratelli d'Italia, come Carlo Fidanza, uno dei nomi che ci fa, o un civico d'area, si parla del presidente di Coldiretti, Prandi, eccetera, si vedrà. I malumori nella Lega Lombarda ci sono forti, continuano a dire no, la Lombardia, la nostra terra, deve restare a noi. È chiaro che se in questa tornata elettorale, è l'ultima tornata di sicuro prima delle politiche del 2027, forse anche prima delle regionali 2028 in Lombardia, che è la scadenza naturale, qualcuno dice che si potrebbero anticipare addirittura di un anno, e i conti si faranno anche su questa tornata elettorale tra Lega e Fratelli d'Italia. Bisognerà vedere effettivamente come andrà nelle prossime ore, qualche nodo si scioglierà e si potrà iniziare a capire la cosa.
Guarda Alessandro, ti do i dati degli exit poll di YouTrend, che sono quelli più rapidi in questo momento, che già hanno una prima proiezione, insomma, di quelle che sono i voti delle liste e dei partiti. E commentiamo un primissimo commento con te, Alessandro, perché se fosse così, secondo YouTrend, Fratelli d'Italia sarebbe tra il 24 e il 28%, la Lega invece tra il 22,5 e il 26,5%, quindi leggermente indietro la Lega rispetto a Fratelli d'Italia, si gioca proprio su una forchetta molto stretta.
Sì, fosse così sarebbe quello che dicevamo, insomma, Fratelli d'Italia che riesce a mantenere, come l'anno scorso l'Europeo, il primato all'interno della coalizione. Bisogna vedere questi dati da che zone arrivano. Bisogna vedere, ad esempio, nel Trevigiano, che è il feudo di Luca Zaia, quanti voti andranno alla Lega con la preferenza Zaia, ad esempio. Va capito geograficamente, provincia per provincia. Sta di fatto che si conferma quel testa a testa, anche se qui una forbice, seppur minima, di un 2 punti percentuali a favore di Fratelli d'Italia c'è, per capire poi quanto peseranno e quanto li faranno pesare sul tavolo delle future trattative, a partire già da domani mattina. Probabilmente dentro la destra la discussione si aprirà.
Perfetto Alessandro, ti ringraziamo anche a te e ci risentiamo più tardi. Ciao.
A dopo, ciao ciao.
E così allora Utrend in Veneto ci dice che Fratelli d'Italia è in leggero vantaggio sulla Lega, un vantaggio che potrebbe essere decisivo per quelli che sono i rapporti di forza tra due partiti e anche per quelle che sono poi le sfide future, le sfide regionali future, soprattutto in Lombardia, come ci spiegava Alessandro Braga. Ultimo giro con i nostri collegamenti in Puglia, ve lo ricordo di nuovo, in Puglia è nettamente in vantaggio, come ci si aspettava, il candidato del campo largo del centrosinistra Antonio De Caro, che è dato addirittura oltre il 60% delle preferenze, campione di preferenze De Caro in Puglia già alle passate elezioni europee. Ci colleghiamo allora con Bari, con Gino Martina, giornalista del Quotidiano del Sud. Ciao Gino.
Quotidiano di Puglia.
Di Puglia, Quotidiano di Puglia, scusa.
Nuovo Quotidiano di Puglia.
Scusaci davvero Gino. Un primo commento, allora insomma anche qui la sua vittoria era scontata, ma insomma è stata una candidatura piuttosto travagliata quella di De Caro, ce lo ricordiamo, no? Aveva minacciato più volte di fare un passo indietro se non si fossero defilati l'ex governatore emiliano e anche lo stesso Nicky Vendola. Poi alla fine lui ha deciso di rimanere come candidato e adesso questa affermazione importantissima con il 60% addirittura.
Sì, un'affermazione in qualche modo già prevista, già scritta. De Caro, come avevi ricordato tu, aveva già ottenuto, era il campione di preferenze, oltre 500.000 alle europee, è stato premiato il suo lavoro, 10 anni come sindaco a Bari, successore dello stesso Emiliano, diventerà successore sempre di Emiliano, questa volta in regione. De Caro era stato anche assessore alla mobilità delle giunte di Emiliano, e il loro rapporto un po' di età, insomma, De Caro voleva evitare la figura ingombrante dello stesso Emiliano, ci è riuscito, in realtà i suoi veti erano anche nei confronti di Vendola, Vendola però ha tenuto, come dire, insomma, la barra dritta, ha voluto comunque presentarsi perché il suo intento ovviamente è quello di far passare in qualche maniera la soglia del 4%, che è la soglia di coalizione per la singola lista, per AVS, quindi si è speso in prima persona affinché ci riuscisse. Vedremo insomma adesso che percentuali prenderà l'Alleanza Verdi-Sinistra. Andrà sicuramente forte, come da sondaggi, il PD sopra il 20%, e anche la lista proprio legata allo stesso De Caro, che è De Caro presidente, una lista che ha curato lui, insomma a persone a lui fidate, come l'ex sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, scegliendo insomma tra amministratori, soprattutto tra amministratori delle singole realtà locali, che potessero in qualche modo trascinare insomma questa lista, che probabilmente sarà la seconda, insomma, terza, insomma, se la giocherà sicuramente con i 5 Stelle come quantità di consiglieri nella massima assise, insomma, regionale.
Senti Gino, una considerazione anche a livello nazionale, perché un'affermazione così netta di De Caro, che è uno degli esponenti principali dentro il Partito Democratico di quell'area cosiddetta riformista, alternativa in qualche modo alla corrente che sostiene Elly Schlein, significa qualcosa al Partito Nazionale? È un messaggio al Partito Nazionale, secondo te?
Non so fino a che punto De Caro è quasi un fenomeno a sé, come tutta quest'onda lunga del PD in Puglia negli ultimi anni. Emiliano è riuscito a governare anche allargando parecchio i confini del centro-sinistra, cosa che De Caro ha provato in qualche maniera a evitare, anche se nella sua stessa lista ci sono persone che è candidato qua a destra, a sinistra. Adesso lui è sempre sfuggito in realtà da contese nazionali, per quanto insomma si racconti il fatto che lui abbia avuto anche distanze, insomma, secondo le posizioni della Schlein, che quando la Schlein è venuta 2 volte qui in campagna elettorale. E conoscendo lui, De Caro, insomma, non credo che lui abbia intenzione in maniera diretta, però questa è una mia personale, insomma, il mio personale pensiero, di andar lì a rompere le scatole alla Schlein, però sicuramente far valere sì questo suo peso elettorale e le persone a lui vicine anche a livello del Partito Nazionale, questo sì, questo può accadere. Ricordiamo, lui è stato anche presidente ANCI, insomma, ha avuto posizioni importanti, è eurodeputato ormai uscente, ovviamente, perché si è candidato alle regionali, con un importante ruolo nella Commissione Ambiente, del Parlamento europeo. Staremo a vedere.
Staremo a vedere, sì.
Lui rinunciò anche, ha diventato, quando divenne 10 anni fa, il premio volta sindaco di Bari, rinunciò anche al seggio in Parlamento. Insomma, ha sempre preferito, come è accaduto questa volta, lascia Bruxelles per la Puglia, ha sempre preferito la via dell'amministrazione, insomma, della politica diretta, quella locale, quella nel territorio.
Perfetto, Gino. Sì, poi chissà, si è parlato di lui a lungo come possibile candidato alternativo alla guida della segreteria del Partito Democratico, proprio alternativo alla Schlein, e chissà questo risultato se in qualche modo lo rafforza anche in quello senso, in quel senso. Vedremo. Grazie Gino Martina, un saluto lavoro.
Buon lavoro a voi.
Gino, ciao, ciao. Gino Martina, ciao, giornalista ciao. Del Quotidiano di Puglia. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa prima finestra delle elezioni regionali. Vi riassumo velocemente i risultati dei primi instant poll che arrivano dalla Campania, dal Veneto e dalla Puglia. Allora, in Campania Roberto Fico è dato in una forchetta tra il 56 e il 60% di preferenze, staccato nettamente il rivale della destra Edmondo Cirielli, che arriva al massimo al 39%. In Veneto Alberto Stefani della Lega e della destra va verso una vittoria molto larga, a oltre il 60%, battendo Giovanni Manildo del Campolargo, che arriva al massimo al 34%. In Veneto, in questo caso, l'aspetto più interessante da monitorare è quello che riguarda i voti di lista tra Fratelli d'Italia e Lega, e secondo Utrend, che è l'unico istituto di sondaggi che al momento ha un dato provvisorio sui voti di lista, ci dice che Fratelli d'Italia è in leggero vantaggio sulla Lega. In Puglia invece Antonio De Caro del centrosinistra del Campolargo, anche lui viaggia verso una agevolissima vittoria, oltre il 60%, addirittura è dato con un picco del 68%, sempre secondo Utrend, battendo Luigi Lobuono della destra, che arriva al massimo al 34%. Questi primi dati provvisori dalle elezioni regionali in queste tre regioni, ma che già ci danno importanti indicazioni, ne sentiamo ancora adesso nel giornale radio delle 15.30 e poi torneremo con le nostre finestre elettorali all'orizzonte a partire dalle 17. Ciao, a più tardi.